Padri Eterni di Matteo Bussola e Federico Taddia.
È il 20 dicembre, buona domenica da Federico Taddia
e Matteo Bussola.
Eccoci qua con i Padri Eterni, ultima puntata di fatto dell'anno, ultima puntata prima di Natale. Poi continueremo a tenervi compagnia, abbiamo preparato anche un paio di meglio di, insomma, però dalla prima domenica di gennaio di nuovo qua in diretta. Sarà un Natale complicato, Matteo?
Ma sarà un Natale molto particolare, ma anche più raccolto, Fede, no? Forse per la prima volta in famiglia davvero, con meno persone. È un'esperienza che se ci pensi, quando ci ricapita, realtà, questa possibilità.
Che tu vedi il terrore, un po' di terrore lo vedi, eh? Lo vedi parlando con gli amici, parlando con i figli anche, perché è vero, no? A volte, la zia al pranzo di Natale, arrivano i cugini, Invece quest'anno che tutto ciò non ha accadrà, vedi, perché è l'ignoto, no? A cui vanno incontro, che un po' li spaventa. Però sai che io sarò in diretta la mattina di Natale qui a Radio 24,
sì,
25,
sì. Instancabile.
Sì, facciamo una bella diretta, si intitola Parenti Stretti su Radio 24, un'ora intera di microfoni aperti per lo scambio di auguri. Quindi, visto che i parenti non potranno trovarsi, ci saranno molti nonni che non vedranno i nipoti, ci saranno coppie che non potranno stare insieme, e quindi ci siamo inventati questa ora dove la grande famiglia di Radio 24 darà la possibilità a tutti di scambiarsi gli auguri. Ti chiamerò.
Fede, basta che non mi chiami finché sto facendo la peperonata.
Ah, la peperonata natalizia. Questo è Padri Eterni, radio24.it, come sempre il nostro sito da dove puoi scaricare il podcast. Padri Eterni è radio24.it se volete contattare la nostra redazione. Poi la nostra pagina Facebook, anche oggi, dove andremo a pubblicare tutti i link relativi agli argomenti che toccheremo. Tante dritte sul cosa fare in questi giorni di Natale. Però partiamo con la musica.
Aha, mi hai portato la chitarra.
Yes.
Ma è accordata bene?
Sì.
Sicura? Sentiamo. Facciamo una canzone insieme?
Sì.
Allora ci sediamo. Vediamo un po' se Babbo si ricorda ancora qualche accordo. Sei pronta?
Sì.
Well, I've heard there was a secret chord that David played, and it pleased the Lord. Well, you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fourth.
Una voce che conoscete è quella di Andrea Bocelli, e poi un'altra voce bellissima, la voce di una bambina di 8 anni che era insieme ad Andrea Bocelli sul palco del Teatro Regio di Parma, e insieme ad Andrea Bocelli ha cantato Alleluia. E lo conosce molto bene Andrea Bocelli, perché Andrea Bocelli è il suo papà, e lei è Virginia, che è qua con noi. Ciao Virginia!
Ciao!
Complimenti intanto, una voce bellissima, ma ti emozioni ancora ad ascoltare questo duetto con tuo papà?
Sì, mi emoziono.
E sul palco eri emozionata?
Sì, sul palco forse ancora di più, perché ho provato sensazioni che non ho mai provato prima.
Ma quando ti ha proposto di cantare con lui, come hai reagito? Cosa hai pensato?
Non ero molto sorpresa, perché tante volte nella mia famiglia, tra famiglia e famiglia, mi chiedono di cantare, quindi non è nuovo.
Però su un palco, insomma, in un'occasione così importante, un po' ti tremavano le gambe, questo ce l'hai detto. Ma ti piace più cantare o ti piace più suonare? Perché so che suoni il pianoforte tu.
Tutti e due mi piacciono ugualmente, perché quando canto penso a mio papà, invece quando suono mi emoziono anche lì.
Ascolti anche un sacco di musica, ma hai gli stessi gusti musicali di tuo padre?
Dipende, però di solito no. Dipende che opera, perché di solito mi piacciono quelle che canta mio padre, quindi dipende.
Ma c'è per esempio qualche cantante o qualche musicista che tu hai fatto scoprire a papà?
No, di solito gli direi le canzoni che mi piacciono, però ci sono delle canzoni di che ho visto, tipo Katy Perry, pop che mi piacciono.
Ok. Ascolta, tuo papà ha detto che il suo desiderio più grande è che tu, Virginia, possa realizzare i tuoi sogni. Ce l'hai già un grande sogno?
Io vorrei avere un lavoro che mi piace, ma anche che possa aiutare gli altri.
E quando vedi tuo padre in televisione, o lo vedi a un concerto, o lo ascolti che canta, a cosa pensi? Sei un sacco orgogliosa?
Sì, sì, sono molto orgogliosa perché vedendo mio padre in TV, tipo l'intervista che hanno fatto a Roma, mi hanno fatto sentire lui che cantava sulla grande TV, mi ha emozionato perché wow, c'è mio papà.
Ascolta, ma quando è in giro per casa canta sempre?
Sì,
sì.
Canta sempre le opere.
Ti faccio un'ultima domanda, se puoi rispondere. Hai già scelto che regalo di Natale gli farai? Ce lo puoi dire?
Beh, se c'è babbo... lo so, perché ci sono tanti regali che piacciono a babbo. Robe tecniche, come tipo... mi piacciono anche tutta la tecnologia, babbo, sto imparando un po' tutto ora. Però l'anno scorso gli ho dato una pallina di Pavarotti per attaccare all'albero. Però non lo so, quest'anno le cose sono diverse, quindi non lo so. Però lo sceglierò presto.
Virginia, complimenti davvero e grazie per essere stata qua con noi. Hai una voce davvero molto molto bella e ti auguriamo di realizzare i tuoi sogni. Ciao e buone feste!
Ciao!
Noi ci fermiamo, il traffico, poi ancora qua con i Padri Eterni.
Padri Eterni.
Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me.
Matteo, entriamo nell'universo delle famiglie, delle relazioni, no? Che in questo Natale, in questi giorni di feste, verranno tutte scombinate, paradossalmente, no? Famiglie che saranno un po' meno riunite, famiglie che staranno anche molto più insieme, perché saremo costretti comunque a stare
sarà,
in casa.
Sarà un Natale più intimo.
Sarà un Natale più intimo, sarà un Natale dove credo che rifletteremo molto anche, troveremo il modo, credo noi genitori anche, di rivedere un po' il rapporto con i nostri figli, che è una cosa a cui ci siamo abituati in questo tempo di pandemia. Ed è proprio un piacere parlare di questi temi con una vera intellettuale, insomma è un faro, no, della cultura italiana, ed è qua con noi perché abbiamo colto l'occasione della riedizione con La nave di Teseo di un libro bellissimo scritto una quindicina d'anni fa, no, un po' meno, un libro intitolato Il gioco dell'universo, un padre, una figlia e il sogno della scrittura. Diamo il benvenuto a Dacia Maraini. Buona domenica, Maraini.
Buona domenica a voi.
Allora, che valore ha rieditare questo libro, ma nello specifico ritrovare ancora una volta, no? Perché comunque la riedizione è un modo per rileggere, per risfogliare quelle pagine, quindi ritrovare tutti quegli scritti di suo padre.
Sì, ma perché c'è un interesse rinnovato, mi fa molto piacere. Infatti La nave di Teseo, la nuova casa editrice, sta ristampando tutti i libri di mio padre e devo dire che funziona, cioè c'è un interesse rinnovato dopo un momento di dimenticanza, come succede spesso con gli scrittori dopo la loro morte. Poi adesso però sta ritornando all'interesse nazionale, questo per me mi fa molto piacere. Questo è un libro che avevo cominciato con lui e poi lui è morto e quindi io l'ho finito da sola. Lui mi aveva lasciato dei quadernetti che riguardavano i suoi viaggi in Giappone, in Tibet, quindi io ho lavorato su questi piccoli quaderni e ho cercato di ricordarlo con questo libro.
Maraini, il ricordo di suo padre che attraversa tutte queste pagine, che poi non è solo ricordo, è anche dialogo, no? Rilettura dei suoi pensieri.
Sì.
Ci sono diversi punti davvero, davvero toccanti e davvero illuminanti. Mi ha colpito molto una parte quando lei dice, no, che un punto fondante del suo modo di essere era proprio la tendenza a cacciare il naso nelle cose che accadono, anche le più minute, pur di comprendere, sì, di assimilare, no? E mi viene da dire che oggi ho l'impressione che questo tentare di cacciare il naso nelle cose manchi molto, no? Nel senso che più di tentare di capire si tenta spesso di schierarsi magari a prioristicamente, cioè si cerca conferma a qualcosa che si pensa già. È sparito quasi del tutto il gusto della scoperta e anche del cambiare idea, tra l'altro, no? Come lei giustamente ben dice. Che responsabilità abbiamo, secondo lei, noi padri, nel riuscire a trasmettere questo genere di curiosità critica ai nostri figli? Cioè basta il cosiddetto esempio o possiamo fare di più?
No, secondo me l'esempio è fondamentale, cioè è il contagio che conta, paradossalmente, ma l'insegnamento, dire fai così, fai cos'ha, non serve assolutamente a nulla, diventa predica. Invece se uno dimostra un amore, una passione di conoscenza, questo poi lo contagia, magari lì per lì il figlio ha bisogno di rendersi indipendente e lo rifiuta, però a lungo andare l'esempio dei padri e delle madri naturalmente diventa molto importante. Purtroppo sa cos'è? Che adesso la conoscenza è diventata talmente semplice che effettivamente invita alla pigrizia, perché una volta per avere una notizia bisognava andare a leggere, andare a cercare il libro in biblioteca, bisognava darsi da fare. Oggi basta un click, è talmente semplice raggiungere le notizie, che le notizie ci sembrano così talmente a disposizione, non contano più niente. È un po' questo, cioè è un po' la conseguenza della facilità dell'accesso all'informazione, che però è diversa dalla formazione, sono due cose diverse, no? L'informazione va sul grande numero e va benissimo, ma la formazione è un'altra cosa, va in profondità, e allora lì bisogna ragionare, bisogna cercare, bisogna faticare, ecco. Effettivamente noi siamo un po' portati attraverso la tecnologia ad abbandonare la fatica, e questo però ci fa perdere in conoscenza, in intelligenza, in esperienza conoscitiva.
E in consapevolezza anche, aggiungerei, perché alla fine
sì, sì,
è vero.
Sì, ha ragione, in consapevolezza.
Dacia, sarà un Natale strano, però anche lei con la sua famiglia ha vissuto Natali non canonici, sì, no? Penso anche da bambina, agli anni in cui eravate appunto internati in un campo di concentramento.
Sì, sì.
Non so se ha ricordi di come,
certo,
di, e anche di come suo padre vi aiutava, vi supportava, e qual è il consiglio che può dare alle famiglie per affrontare in maniera diciamo non rassegnata, non triste questo, sì, questo Natale?
Ma quello per esempio di puntare sugli affetti e non sui regali, sulle feste, sul correre, viaggiare, fare insomma meno consumismo, ecco, sembra è facile dirlo naturalmente, perché ormai siamo tutti consumisti e ci sembra che le cose più importanti sia possedere cose nuove, nuovo cellulare, nuovo iPad, eccetera, eccetera. Invece, ecco, anche lì i genitori dovrebbero dare un esempio di pensare di più agli affetti, al pensiero, alla riflessione, anche ai ricordi. Io infatti mi nutro molto dei ricordi. E per esempio per me il Natale più bello della mia vita è stato il Natale del dopoguerra, quando gli americani sono venuti a prenderci dopo 2 anni di fame, di vermi, di paura, di dolore, di sicurezza della morte, ma soprattutto poi di fame. Vedere questi meravigliosi soldati americani che venivano, ci riempivano di regali, di cioccolata, di Coca-Cola, di tante cose buone che non avevo mai visto, è stata una cosa meravigliosa, era una specie di vivere in una specie di favola meravigliosa, e quello è stato forse il Natale più bello della mia vita, anche perché loro portavano la libertà, era la libertà contro gli orrori del nazismo, il fascismo. Purtroppo poi questa libertà loro un po' l'hanno persa, anzi l'hanno persa molto. però quel momento lì è stato forse per me i più bei Natali, e il più bel Natale è stato proprio quello del dopoguerra.
Dasa, grazie davvero per essere stata con noi. Ricordiamo Il gioco dell'universo, un padre, una figlia e il sogno della scrittura, rieditato da Nave di Teseo. Buone feste, Dacia, grazie ancora.
Grazie a voi, grazie.
Grazie,
salve.
Dacia, grazie. Arrivederci.
Una musica può fare cantare li li li, la 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 maggiore. Una musica può fare cambiare ni ni ni, na na na.
Una musica può fare, canta Max Gazzè. Quante cose che può fare la musica. E, insomma, sfrutteremo questo pezzo di puntata dei Padre Eterni di oggi, prima di Natale, per darci e darvi e proporvi un po' di dritte su cose da fare con i nostri figli, visto che avremo tanto tempo libero da passare insieme, perché non ottimizzarlo con alcune attività specifiche? Beh, e la musica può fare tanto, come ci spiega Francesca Pasini, musicoterapeuta e presidente e coordinatrice dell'associazione La Culla Musicale. Ciao Francesca, buona domenica.
Ciao Federico, ciao Matteo, buona domenica a voi e anche a tutti gli ascoltatori.
Allora, Matteo è un noto chitarrista, io invece sono veramente pessimo musicalmente, quindi devi essere brava a dare dritte che vadano bene ad entrambi. Ma a parte gli scherzi, c'era un bel articolo sull'Italia che cambia, dove raccontavi un po' di proposte natalizie, no? per mamme, per genitori. Noi invece ti chiediamo anche di portarci nel campo dei papà. Come, in quanto padri, possiamo usare la musica con i nostri figli?
Certo, beh, grazie, perché chiedermi davvero un aspetto bellissimo della paternità, perché di svelarvelo oppure di farvelo ricordare o di indicarlo ai genitori, perché in genere appunto durante anche la gravidanza il diventare padre e madre si ricorda molto più facilmente la figura femminile, quella materna, che in effetti, anche essendo lo scrigno della vita che nasce, è quella poi sotto i riflettori, giustamente. Ma il papà è importantissimo, non ce lo dobbiamo mai dimenticare. Penso soprattutto al papà come primo strumento musicale. Mi dicevi, Matteo, un chitarrista, ma più ancora che un chitarrista, ha una sua voce, ha una sua musicalità, un suo corpo che è una cassa di risonanza. E la voce maschile è straordinariamente bella e potente per i bambini che sono ancora nella pancia delle mamme, ma anche dopo la nascita, perché ha delle timbriche molto calde, molto gravi, vengono ascoltate molto bene dal bambino in formazione ancora prima della sua nascita, ma rassicurano e abbracciano anche il bambino dopo la nascita, quindi con il proprio figlio in braccio, con la propria figlia. Il fatto di respirare lentamente, di sonorizzare con la propria voce qualcosa, ma che può essere un canto, può essere anche una canzone che davvero può essere accompagnata da uno strumento musicale, perché no, ci sono anche dei video bellissimi che fanno vedere papà con i bambini molto vicini, addirittura a volte sdraiati sugli strumenti musicali, può essere davvero una chitarra, un pianoforte, qualche percussione, che suonano e che mandano queste vibrazioni appunto ai loro figli molto piccoli. Ma può essere anche una musica giocata anche con i bambini più grandi. Pensiamo che il papà può utilizzare delle filastrocche, dei ritmi, dei nonsense vocali che fanno appunto ridere, incuriosire il bambino, che lo stupiscono e che quindi lo attraggono in questa relazione che attraverso il suono, la musica e il ritmo diventa poi una relazione d'amore, vorrei dire, perché poi è quello che si costruisce, no? Il papà costruisce proprio questa relazione attraverso questo gioco insieme ai propri figli.
Francesca, senti, tu fra diciamo i vari buoni propositi, no, per il nuovo anno, ma anche i buoni propositi, potremmo dire, natalizi, indichi il regalare ai figli la propria musica. Sì. Ci spieghi meglio cosa significa?
Sì, questo dono musicale è davvero qualcosa da pensare, e quindi c'è ancora un po' di tempo, qualche giorno, per poterlo preparare tutti. Tutte le persone hanno una loro identità musicale che nasce proprio dalle radici, e quindi andiamo di nuovo nel prenatale, dalla propria infanzia, quindi da tutto ciò che si è ascoltato, di cui vi siete nutriti, di cui ci siamo nutriti tutti noi nella nostra storia, e poi penso ai gusti musicali che abbiamo sviluppato crescendo, che sono diventati anche un'azione più determinata, no? Nello scegliere la musica che ci fa stare bene, che ci attiva, che ci mette in relazione con gli amici, con gli altri. Allora, andando un po' alla ricerca di tutto questo nostro passato sonoro, ci costruiamo un po' una idea di quella che è il nostro ritratto musicale, la nostra vera identità. E sono sicura che ognuno di noi può trovare almeno un brano musicale, ma potrebbe essere davvero anche un suono, anche un suono della natura, un ambiente sonoro. Si è cresciuti e si hanno esperienze che ci richiamano, non so, posso pensare alla montagna o alcuni suoni anche degli uccelli, oppure il ritmo della risacca del mare, oppure una musica classica o una musica rock. E questa musica che in noi suscita nell'ascolto durante appunto questo momento di medesimazione, un qualcosa di molto profondo, di emotivo, la possiamo regalare. E io dico, si regala incartata, quindi si deve creare appunto questa situazione proprio un po' intima, di tranquillità, di silenzio. Si regala incartata nel senso che si fa ascoltare questa nostra scelta, questo nostro dono musicale, e solo dopo si può raccontare che cosa rappresenta di noi questa musica o questo suono.
Beh, insomma, un'ottima dritta per un regalo natalizio davvero particolare. Ringraziamo Francesca Pasini, musicaterapeuta, coordinatrice dell'associazione La Culla Musicale, con la quale però ci ritroveremo sicuramente in una delle puntate del nuovo anno, perché l'argomento è davvero interessante e credo ci possano essere tantissimi altri spunti. Ciao Francesca, buone feste.
Grazie anche a voi e a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Buona domenica e buon Natale.
Grazie Francesca.
Adesso ci fermiamo, le meteo, la pubblicità, poi ancora qua con i Padri Eterni.
Padri Eterni.
Ancora buona domenica da Federico Taddia e Matteo Bussola, i Padri Eterni. Radio24.it è il nostro sito, da dove poi potrete scaricare il podcast, oggi utilissimo perché vi stiamo dando tanti suggerimenti molto pratici, e tutto ciò potete trovarlo anche sulla nostra pagina Facebook, i Padri Eterni di Radio 24, dove abbiamo appena pubblicato la copertina di questa guida tascabile per tasche grandi, perché
sì, molto grandi.
Molto grandi. Guida tascabile per maniaci delle serie TV, edizioni cliché, perché in questo Natale, dove ci sarà tanto tempo libero, le serie, insomma,
sono una bella ancora di salvezza, diciamocelo.
Esatto. Che però, come abbiamo detto più volte, no, rappresentano di quelle occasioni, forse per stare insieme con i propri figli, no? Quel campo comune, quel ponte, e può essere anche uno scambio. Guarda, ti faccio vedere questa serie che mi piaceva da giovane, tu cosa mi proponi? Ho provato io con Happy Days con i miei figli, è andata malissimo.
lo so, io ho provato con Goldrake, quindi capiscimi.
Con noi c'è l'autore di questa guida, è un insegnante e scrittore, diamo il benvenuto a Giorgio Bifferali. Ciao Giorgio.
Ciao a tutti, buona domenica.
Ciao Giorgio, benvenuto.
Allora, ti abbiamo dato un compito importante, perché insomma questa guida è veramente una sorta di Bibbia delle serie TV, no? Ci sono tantissime, un bel viaggio anche nella storia, perché si va dalle origini ai giorni nostri. Ti abbiamo chiesto di selezionarci 5 titoli così indicati o adatti da guardare insieme padri e figli. La prima domanda però è, tutte queste serie di cui parli te le sei viste?
Beh, diciamo che adesso dirò di sì, le ho viste tutte, anche quelle che non sono ancora uscite, in realtà le ho viste. E è un po' come quando vengono a trovarti a casa, è una libreria, come dire, da sfoggiare, e ti dicono: ma tu questi libri li hai letti tutti? Tu ovviamente dici di sì, però quanti di quei libri sono i libri che magari hai comprato perché ti piaceva la copertina, perché ne hai sentito parlare bene, però poi alla fine sono rimasti lì come degli ideali. Certo. Quindi no, diciamo che il fatto di aver scritto questo libro insieme al collettivo di 88 Fools mi ha aiutato molto, per cui ci siamo messi d'accordo su tutte queste serie, e in qualche modo abbiamo raccolto i nostri gusti dentro questo libro quasi tascabile.
Certo. Vai, 5 titoli adatti per padri e figli.
Allora, direi Atypical, la prima, che è una serie di Netflix con questo, il protagonista è questo ragazzo che ha la sindrome di Asperger e il suo è fissato con i pinguini, il suo sogno è quello di baciare una ragazza e il padre in questa sua vicenda ha un ruolo molto importante perché è l'unico che lo tratta davvero come una persona, diciamo, normale, nel senso che non ha bisogno di recitare nessuna parte, nessun ruolo, no, diciamo, consolatorio di altro tipo, per cui lo sostiene molto in tutte le sue iniziative. È una serie molto bella e scritta molto bene. Poi direi Cobra Kai.
Sì.
Non so se qualcuno, Cobra Kai è un
bellissima, bellissima. Ideale.
Cobra Kai è il seguito ideale di Karate Kid. E lì c'è uno scontro tra padri e figli, nel senso che i due che si combattono, che si contendono, diciamo, il ruolo del dojo più importante, effettivamente poi in qualche modo adottano l'uno e il figlio dell'altro, sostanzialmente, quindi c'è un po' questo discorso e questo discorso anche generazionale, quindi questo passaggio di testimone dagli eroi di Karate Kid, che ormai sono diventati comunque grandicelli, ai figli, per cui anche questo, diciamo, che secondo me c'è un passaggio importante. Poi una serie un po' meno allegra di Cobra Kai è Kidding, con protagonista Jim Carrey, che vabbè, io ritengo un genio totale, Jim Carrey, e lui in realtà è il protagonista, appunto interpretato da lui, è una star della TV che fa un programma per bambini famoso in tutto il mondo, quindi è un programma leggero che deve far ridere. Il problema è che nella vita privata viene a mancare uno dei due figli e quindi lui deve cercare di trovare un equilibrio tra queste due dimensioni, quella pubblica gioiosa e quella privata che è piena di dolore. Un'altra serie che è girata in una tecnica stranissima che è Rotoscope, una tecnica molto un po' film cartone, si chiama Undone ed è su Prime Video. Ed è una serie in cui una ragazza fa un viaggio nel tempo quando ancora era vivo suo padre per capire un po' cosa è successo nel passato. Insomma, questa è una serie molto 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 bella, è scritta bene tra l'altro dagli autori di BoJack Horseman, quindi è una serie veramente molto molto bella. E l'ultima è una serie di quest'anno, si chiama Trying, si trova su Apple TV e praticamente racconta di questa coppia che non riesce ad avere un figlio e quindi si imbatte nella pratica complicata dell'adozione, e quindi si vede il ruolo, diciamo, della madre, dell'aspirante madre, ma soprattutto dell'aspirante padre, che davvero deve, come dire, in qualche modo anche lui trovare un equilibrio tra le ansie e i nervosismi magari di lei e questa attesa e questi continui esami per capire se loro sono adatti o meno ad adottare un figlio. Ed è una serie molto molto bella, quindi insomma non è ancora un padre ma lo sta per diventare, quindi noi seguiamo questa storia tutto, diciamo, nella dimensione dell'attesa.
Giorgio, guarda, devo dirti, hai nominato almeno un paio di serie che sono dei ponti generazionali cosiddetti perfetti. Beh, su tutte Cobra Kai, no? Perché, come dire, a far appassionare i nostri figli agli anni Ottanta, devo dire, ecco, se c'è una serie che lo può fare.
È l'unica,
insieme a Stranger Things probabilmente, ma guarda, mi permetto di aggiungere una serie estremamente contemporanea e probabilmente, insomma, con vari livelli di complessità che in pochi conosceranno, la famiglia Bradford, che secondo me per i rapporti padre e figlio, soprattutto per il rapporto conflittuale del padre col figlio Tommy che vuole fare il chitarrista, ecco, potrebbe riservare delle sorprese interessanti anche oggi.
Veramente bello. Un viaggio. Giorgio, un'ultima domanda, so che sei diventato papà da poco.
Due settimane.
Ah, proprio. Stai già sfruttando le serie per le sveglie notturne?
La prima notte è stata, insomma, l'arrivo a casa è stata abbastanza traumatico e sì, diciamo che quella notte lì la ricordo come la notte delle serie o comunque dei film, perché a un certo punto mi sono rassegnato, ho detto, ho capito, non vuoi farmi dormire, allora guarderò delle serie, insomma, e quelle che ancora non ho visto, insomma, se ce ne sono. E poi no, adesso stiamo provando a trovare un equilibrio dentro casa, comunque sta funzionando.
Ti attendiamo al varco quando entrerai nel tunnel di Baby TV.
Grazie davvero Giorgio Biferali, ricordiamo, grazie, scrittore e insegnante, ha pubblicato Guida Tascabile per maniaci delle serie TV, edizioni Cliché. Ciao e buone feste. Ciao
anche a voi.
Ciao Giorgio, grazie.
Yes, I am Mother Nature's son, and I'm the only one. I do what I want and I want what.
what I see. It only happened to me. I'm so free. I'm so free.
Rimaniamo in tema serie TV. La regina degli scacchi l'hai vista, Matteo?
Ah, oh, meravigliosa, una delle più belle serie degli ultimi anni.
E che ha avuto conseguenze, per esempio a casa mia da un paio di settimane, la domenica pomeriggio, c'è un torneo di scacchi tra adolescenti. E tu dici, ma come? Ma quella scacchiera è lì da sempre, ok? Quelle pedine sono lì da sempre. E la regina di scacchi ha portato questo. Credo che sarà una delle grandi novità strane di questo Natale, che cosa faranno i nostri adolescenti? In tanti giocheranno a scacchi grazie alla
regina. Insomma, che qualcuno la saluterà anche come una buona notizia, ma ne sono convinto.
E poi altra conseguenza, comunque mio figlio per esempio mi sfida, mi batte anche, no? Cioè, quindi gli scacchi che tornano come altro elemento di connessione, no? Gioco che si può fare insieme con i nostri figli, e questa suggestione anche me l'ha rilanciata Paolo Fiorelli, che è un giornalista, è un esperto di scacchi, autore di un bel romanzo intitolato Pessima mossa, maestro Petrosi, ed è stato proprio lui a scrivermi e a dirmi: guarda che sta succedendo questo, io lo vedevo in casa, quindi ho detto è un bello spunto, dobbiamo assolutamente parlarne ai Padri Eterni. Ciao Paolo, buona domenica.
Buona domenica, ciao a tutti.
Allora, tutto merito della regina di scacchi?
Sì, tutto merito della regina degli scacchi e anche un po' del lockdown, nel senso che questa cosa per molti versi sfortunata, però ha portato molte persone a provare gli scacchi anche online, perché sapete che non potendo più incontrarsi nei circoli, le persone si incontrano online, dove è molto facile giocare. Quindi un po' questo, un po' sicuramente l'effetto della serie, c'è
ma è un po' anche
un di popolarità.
Scusa Paolo se ti interrompo un po', perché questo non lo si sa. Comunque ci sono veramente tanti bambine e bambini, ragazzi e ragazze che giocano a scacchi, anche perché entra molto nelle scuole.
Certo, entra nelle scuole perché gli scacchi hanno un sacco di effetti positivi che sono stati anche proprio dimostrati da ricerche scientifiche. Intanto aiutano la concentrazione, che è una cosa che purtroppo oggi con l'elettronica, i social, i nostri ritmi è sempre più difficile da trovare nei ragazzi. Quindi è stato dimostrato che invece il giocare a scacchi aiuta ad abituarsi alla concentrazione. E poi una cosa molto educativa è che impara il rispetto delle regole e insegna a imparare dei propri errori. Perché negli scacchi è fondamentale analizzare la partita, cercare i propri errori e su quelli costruire. Quindi aiutano a non dare la colpa ad altri, diciamo, ma a cercare di migliorarsi costantemente.
Ma infatti, e guarda poi, Paolo, questa cosa che dicevi è, ti dico, da assoluto dilettante degli scacchi, io ho sempre pensato, in linea con quanto stavi dicendo, che gli scacchi educhino alla responsabilità, no? Forse più di tutto, perché in fondo sulle 64 caselle di una scacchiera la fortuna non esiste. Cioè tutto dipende, il risultato dipende sempre e comunque dalla qualità delle tue mosse, o almeno così mi sembra. È un'impressione sbagliata?
No, è fondamentalmente giusto. Infatti questo è di grande aiuto, no? È anche, diciamo, psicologicamente pesante, perché non bisogna, porre troppo l'accento sull'agonismo e su questa sensazione che nella sconfitta può nascere di ho sbagliato, no? Perché
certo,
in un gioco di squadra perde la squadra, ma in un gioco come gli scacchi, che oltretutto non è fisico e soprattutto mentale, noi lo chiamiamo uno sport della mente, la sconfitta può anche essere pesante se si ha un approccio che non punta al divertimento ma che punta al sopraffare l'avversario. Quindi è fondamentale nell'avvicinarsi a questo gioco che ci sia un approccio che punti sul divertimento e sulla bellezza anche estetica di questo gioco, che è notevole e nella serie viene citata.
Sì, assolutamente. Paolo, ti chiediamo un minuto di pazienza, ci fermiamo nel traffico, poi torniamo immediatamente da te.
Padri Eterni.
Ancora Padri Eterni, con noi Paolo Fiorelli, stiamo parlando degli scacchi, dell'occasione appunto di utilizzare questo gioco in queste vacanze natalizie. Paolo, ma ti porto proprio nel rapporto padri e figli, genitori e figli, insomma gli scacchi possono diventare un canale anche di comunicazione bizzarro, no? Questo silenzio con la scacchiera in mezzo, questo guardarsi negli occhi, questo sfidarsi, in quelle non parole si possono dire forse tante cose.
Sì, sì, veramente. Poi una cosa bella degli scacchi è che spesso passano di padre in figlio. Anche nella serie di cui parlavamo, no? Beth è un'orfana, però impara gli scacchi dal custode che diventa una specie di padre, di un padre burbero.
Davvero?
Che al contrario del padre naturale, del padre adottivo che l'hanno abbandonata, invece attraverso gli scacchi la porta a trovare la sua strada. Poi il momento della vittoria sul padre è un momento fondamentale nella crescita di ogni bambino, quando batti il papà è un momento decisivo.
Quindi mio figlio ha avuto molti momenti decisivi.
Sì, sì. Ma addirittura ci sono teorie psicanalitiche sul fatto che il re degli scacchi rappresenti il padre e quindi bisogna uccidere il re, significa superare il padre, no? E quindi liberarsi da una dipendenza. Vabbè, poi ci sono varie teorie, diciamo che comunque è molto affascinante. Poi una cosa bella degli scacchi, anche come sport diciamo, è che padre e figli possono affrontarsi e giocare insieme. Nei tornei si vede spesso il padre e il figlio che vanno insieme, non il padre che accompagna il figlio, sì, come sì, capita a me alla partita di basket e poi però non fa nulla, ma proprio che giocano insieme, si allenano insieme.
Paolo, tu su questo hai scritto proprio un libro anche, no? Accennava,
sì,
Federico in apertura, Pessima mossa maestro Petrosi, pubblicato da Sperling e Kupfer. È un libro secondo te che può essere utile, che si può anche leggere insieme, padri e figli?
Io penso di sì, è un libro che io amo i gialli e poi ho conosciuto questo mondo degli scacchi praticando i tornei. Ne sono rimasto affascinato perché è un microcosmo molto affascinante e lì mi è venuto lo spunto, appunto come dicevo, vedendo che spesso la rivalità è tra, puoi trovare partite tra persone di 70 e di 7 anni, è abbastanza normale nei tornei, quindi mi sono inventato questo rapporto di amore e odio tra un padre che è un maestro di scacchi e un figlio che è un talento in crescita e rappresentano, il padre ha un approccio più equilibrato, anche rappresentano due modi di approcciarsi anche al mondo, no? E al gioco. Il padre è più equilibrato, il figlio perfezionista, e quindi tra di loro c'è un rapporto da una parte di rivalità, ma dall'altra ovviamente anche di amore, soprattutto da parte del padre. A un certo punto il figlio se ne va, lo abbandona e il padre continua a seguire le sue gesta dalle mosse delle partite di scacchi, cioè capisce come sta cambiando, come sta crescendo, vedendo come gioca a scacchi, perché poi una cosa bella del gioco è anche questa, che il modo in cui giochi riflette il tuo carattere,
certo,
la tua personalità e anche i tuoi cambiamenti.
Assolutamente. Grazie a Paolo Fiorelli per essere stato con noi oggi ai Padri Eterni. Ciao e buone feste.
Grazie, buone feste.
Ciao
a tutti.
Paolo.
E adesso, come consuetudine, è il momento di andare a scuola. Ci siamo quasi, scattano il 4 gennaio le iscrizioni per gli istituti superiori, poi c'è tempo fino al 25. Tra l'altro vi ricordo che per sapere tutto quello che c'è da fare, Maria Piera Ceci sarà in onda con uno speciale il 26 dicembre alle ore 10, gli Open Day di Radio 24, quindi veramente un assunto di tutte le informazioni utili, tra le quali anche le scuole e gli indirizzi che vi stiamo raccontando in ogni puntata dei Padri Eterni con gli Open Day di Radio 24. Oggi andiamo a Castel di Sangro.
Gli Open Day di Radio 24.
Oggi torniamo sugli istituti tecnici. Abbiamo già parlato in una precedente puntata dei tecnici tecnologici. Oggi invece parliamo del settore economico, quindi degli indirizzi amministrazione, finanza e marketing, sistemi informativi aziendali, turismo, quello che un tempo insomma chiamavamo ragioneria. Un indirizzo questo ancora molto richiesto dalle aziende, ottimo dunque per i ragazzi che non sono poi così convinti di voler andare necessariamente all'università dopo il diploma, ma che allo stesso tempo non vogliono precludersi questa possibilità. Ci facciamo raccontare tutto da Cinzia Daltorio, dirigente scolastica dell'Istituto Patini Liberatore di Castel di Sangro, in provincia dell'Aquila. Buongiorno.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Allora, dicevamo, amministrazione, finanza e marketing, sistemi informativi aziendali, turismo, dunque cosa studiano i ragazzi in questi indirizzi e come lo studiano soprattutto?
Allora, in tutti e tre gli indirizzi nel biennio si presentano le stesse materie, quelle comuni anche ad altri indirizzi, quali licei professionali come italiano, inglese, matematica, fisica, scienze integrate, educazione fisica, e poi quelle già un po' più specifiche e caratterizzanti, l'informatica, l'economia e il diritto. I percorsi poi si differenziano marcatamente soltanto nel triennio. Amministrazione, finanza e marketing ci permette una più marcata specializzazione nelle materie giuridico-economiche. Sistemi informativi aziendali amplia e potenzia l'informatica in sinergia con l'economia. Il turismo ovviamente prevede lo studio di tre lingue straniere, della storia dell'arte e della geografia.
A che tipo di ragazzo o ragazza consiglia questa scelta? Perché insomma non iscriversi per esempio ad un liceo? Si studia meno rispetto ad un liceo ad esempio, che è una domanda che è sempre un po', no, sotto traccia.
No, assolutamente no. Dobbiamo uscire da un pregiudizio che insomma è stato un pregiudizio che ha marchiato, sarei dire, questo tipo di scuola.
Come riconoscere un ragazzo o una ragazza alle medie con questo tipo di caratteristiche, quindi adatto per l'istituto tecnico di cui stiamo parlando?
Bene, i ragazzi frequentano l'istituto comprensivo, quindi hanno 5 anni nella primaria e 3 anni nella secondaria di primo grado. E dovrebbe essere facile per i docenti riconoscere potenzialità degli studenti e anche il modo di approcciarsi all'apprendimento.
Ecco, però la fermo qua perché questo è il mondo che dovrebbe essere. Però nel mondo che è, invece, succede che in terza media si guardano i ragazzini, quelli più bravi vengono spediti al liceo, quelli un pochino meno bravi all'istituto tecnico, quelli molto meno bravi al professionale. Ecco, quindi se noi volessimo dare un consiglio proprio alle famiglie con un ragazzo o una ragazza, che cosa devono cercare per capire se sono adatti per un istituto tecnico, al di là dei voti, perché poi i ragazzi crescono e cambiano.
Bene, la spia è già da bambini, da piccoli, no? Perché il bambino si osserva nel gioco, quindi si vede quel bambino che è più propenso a delle attività di costruzione, che ha più attenzione, no? Per delle attività pratiche, che no, è il bambino che magari si mette lì, legge il suo romanzo, quindi già legge le favole, fa delle cose che ovviamente prevedono uno stile di apprendimento più teorico.
L'ho detto nell'introduzione che è una buona scelta anche per chi non è sicuro di voler proseguire dopo il diploma necessariamente con l'università. Ho detto bene? Condivide questa mia osservazione? Cosa fanno i suoi studenti in uscita?
I miei ragazzi in particolare scelgono le università magari ad elezione economica, giuridica, no? La classica economia e commercio che nelle università si è implementata con molte specializzazioni, come anche informatica, come le lingue straniere. Ma c'è una grande opportunità che è sottovalutata nel territorio nazionale, che sono ITS, che significa sistemi degli istituti tecnici superiori.
E chi invece non volesse proseguire con lo studio e volesse fermarsi, il mondo del lavoro accoglie i ragazzi che escono dagli istituti tecnici?
Sì, li accoglie, anzi diciamo che è affamato anche di queste figure intermedie, proprio perché hanno già maturato nel quinquennio le competenze necessarie per entrare direttamente nel mondo del lavoro, soprattutto nel settore economico-gestionale. Poi pensiamo anche al turismo, no? E a come questi indirizzi vanno in sinergia. Oggi nessuna impresa turistica, nessun imprenditore può fare a meno, no? Albergatore, pensiamo, di mettere a sistema informatico la sua azienda, attraverso un booking o un'elaborazione di dati.
L'errore che una famiglia in questo periodo non deve assolutamente commettere con il proprio figlio o la propria figlia che si trova a scegliere le superiori.
L'errore fondamentale è non dare ascolto alle vocazioni del proprio figlio, pensare, ecco, io per mio figlio voglio assolutamente un liceo, quindi mettersi in ascolto dei propri figli, mettersi in ascolto dei docenti che conoscono anche i ragazzi in una maniera diversa dal contesto familiare, soprattutto non lasciare che i ragazzi prendano le decisioni per pigrizia, magari la scuola che ho più vicino a casa, oppure perché un mio compagno ha fatto una scelta e io vado dove va il mio compagno.
Grazie mille, grazie a Cinzia D'Altorio, dirigente scolastica dell'Istituto Patini Liberatore di Castel di Sangro, provincia dell'Aquila.
Grazie a voi e auguri a tutti i ragazzi italiani.
Tempo scaduto, è il momento dei saluti. Un grazie a Laura Faggino, oggi in assistenza, Paolo Corleone alla parte tecnica, Danilo Di Trani che con noi ha scritto la puntata, radio24.it il nostro sito. Domenica prossima saremo in onda con un meglio di dei Padri Eterni, però io vi ricordo la mattina di Natale dalle 11 alle 12 sarò qua con i microfoni aperti per parenti stretti a Radio 24, quindi vi aspetto con le vostre telefonate e i vostri auguri. Buone feste Matteo!
Ciao Fede, buone feste, buon Natale anche a te e a tutti gli ascoltatori.
Grazie, ciao!
Ciao!